Cari amici, proseguiamo la catechesi dedicata alla parabola del seminatore. Dopo la strada e i sassi, ora parleremo dei rovi. È il terzo terreno toccato da questo seme. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Questo secondo la versione di Matteo. Il termine soffocare compare in tutti e tre i Vangeli. Soffocare significa togliere aria, non lasciar respirare. Nei casi precedenti la situazione era ben diversa. Nel caso della strada è arrivato, ma non è stato recepito il seme. Nel caso dei sassi è rimasto in superficie. Invece qui il seme è arrivato e si è anche radicato nel terreno. Ciò che crea difficoltà non è più una cattiva ricezione del seme, ma una cattiva convivenza. Matteo dice che il seme seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. In altre parole, il seme non riesce ad andare avanti perché qualcun altro gli toglie lo spazio necessario. Ecco che il nemico tiene la testa occupata, impedendo al discepolo di vivere pienamente la sequela di Cristo. Un esempio evidente ce lo racconta Luca quando parla di Marta e Maria. Gesù riprende Marta dicendola che si preoccupa e si agita per molte cose. La seduzione, l'inganno, la ricchezza sono diversivi che si oppongono alla parola. Ascolto la parola e mi interessa il Signore, ma sono preoccupato di alcuni problemi pratici. Qui non si tratta di un o, ma di un e. Non avviene di pregare o di pensare ai soldi, ma di pregare e pensare ai soldi. Entrambe le cose stanno insieme, banalizzando la priorità che dovrebbe rimanere l'amore e non il servizio alle cose del mondo. Certo che ci sono problemi di ogni genere, economici, relazionali, professionali, che bisogna affrontare, ma situandoli nella giusta scala di priorità. Quando queste realtà ci mettono una sorta di asma interiore, ci tolgono il respiro, o peggio, ci soffocano, allora abbiamo perso il centro della nostra esistenza, che è Cristo. Abbiamo fatto una serie di compromessi con Lui, non collocandolo più al primo posto, ma tra le tante altre cose del mondo. Allora si inizia a pensare che meditare la parola di Dio resta una perdita di tempo, pregare non è così imprescindibile, vivere una vita da santi è una pratica ambiziosa. Senza accorgersi e senza rendersene conto, si scivola a vivere un'esistenza antropologica fatta di sole cose. Quando il centro delle nostre preoccupazioni diventano i problemi, allora Dio si riduce a una preghierina del mattino e della sera, perché alla fine ci interessa non tanto il rapporto autentico di amore con Lui, ma che Egli si limiti a risolvere i problemi che ci assillano. Se pensiamo ai grandi santi della carità, che pure si sono preoccupati di tanti problemi pratici delle persone attraverso sfide economiche, servizio e assistenza ai poveri e altro ancora, non hanno mai avuto il centro del cuore nel sociale, ma in Dio. Guardiamo un esempio per tutti a Madre Teresa di Calcutta, che trascorreva un tempo congruo davanti al Santissimo la mattina presto e la sera tardi. I problemi non erano mai tali da soffocarla, ma tenendo come riferimento il Signore trovava tante soluzioni in una libertà di spirito. Tenendo insieme cose disparate senza una priorità chiara, è come vivere senza più sapere qual è il fine della propria vita e cosa farne dei mezzi che ci vengono offerti per raggiungere tale fine. Infatti i piaceri della vita, la ricchezza e le preoccupazioni fanno scadere velocemente dall'assolutizzare i mezzi e dimenticare i fini. Per fare un esempio di per sé banale, se utilizzo l'auto per raggiungere un luogo, Interessa poco il modello e la cilindrata del mezzo, perché è la meta che mi sono prefissata la cosa più importante. Se invece il mezzo diventa il fine, e cioè il piacere di girare in auto, allora è certo che mi interessa avere un'auto sportiva e di lusso che abbia ottime prestazioni per vivere quelle emozioni di cui sono alla ricerca. La meta da raggiungere è del tutto secondaria o addirittura inesistente. È interessante scoprire nel libro del Levitico un passaggio in cui si dice: Osserverete le mie leggi, non seminerai il tuo campo con due sorte di seme, né porterai veste tessuta di due diverse materie. Sono leggi di tipo esistenziale, ma che spiegano bene come spesso non tutto si possa mettere insieme e mescolare. Unificazione non significa semplificazione. Che oggi si viva in una tale confusione e disordine non c'è bisogno di mostrarla, basta guardarsi attorno. C'è chi si fa pure un vanto della capacità di fare più cose contemporaneamente, la chiamano multitasking. Si scrive al computer, si parla al cellulare e si pensa ad altro, oppure si guida, si fuma, si telefona e si ascolta la musica. La si vuol spacciare per abilità. Ma è piuttosto l'incapacità di essere presenti realmente in un'azione che si compie. Facendo un passo indietro, parlavamo del senso, o meglio del seme caduto sulla strada, che rappresenta la parola di Dio che non capiamo e che rimane senza significato e senza portar frutto fino a quando non apriamo la nostra mente. Nel caso del seme caduto sui sassi, Gesù ci vuol far capire che dobbiamo andare oltre i nostri gusti, le nostre sensazioni e i nostri sentimenti, perché la parola abbia effetto. Per ciò che riguarda il seme nei rovi, la parabola spiega che per entrare nel profondo bisogna mettere in conto anche la tribolazione. Dio non è la ciliegina sulla torta della nostra vita e neppure un'applicazione del nostro sistema operativo che ci permette di avere un di più nella vita. Anche con la fede, quante volte ragioniamo in termini di ottimizzazione della propria esistenza? Quando, per esempio, si inizia a pregare sul serio, si scopre che la preghiera non riguarda l'ottimizzazione del proprio tempo, dove si fanno meglio le cose e in più si riesce anche a pregare. Se fosse veramente così, sarebbe una terapia adottata da molti. In verità, se si vuol pregare, la preghiera deve prendere il posto di qualcosa d'altro. Mi devo svegliare prima o andare a letto un po' dopo, sacrificando del sonno. Bisognerà semplificare senza l'illusione di non scontentare nessuno o non perdere niente. C'è un processo che possiamo definire di santificazione. Esso è legato curiosamente alla radice etimologica della parola Kadosh, che vuol dire appunto santo, ma anche separato, scisso, differente. La santificazione è una purificazione e una spogliazione del cuore da tanti possessi. Non potrò accogliere la parola di Dio mettendo insieme tutto il resto che è incompatibile a Dio. Uno dei primi testi di istruzione cristiana chiamata Didache, un testo antico quanto il Vangelo di Matteo e di Luca, comincia proprio così. Vi sono due vie, una della vita e l'altra della morte. Vi è una grande differenza fra di esse. Non possiamo dimenticare la radicalità del cristianesimo. Le spine non possono rimanere insieme al buon seme, ma vanno strappate via. C'è sempre qualcosa da cui dobbiamo separarci e staccarci.